nuova puntata del Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
E questa puntata è tutta dedicata all'ultima fatica di Capcom, Resident Evil 8.
Ma prima, come sempre, ricordo a tutti di iscrivervi al nostro podcast, se ci ascoltate su Apple Podcast di lasciarci una recensione, e in descrizione troverete tutti i link per raggiungerci sui social. E inoltre volevo ricordarvi il nostro gruppo Telegram, l'Angolo del Triangolo, dove potete iscriverci e fare due chiacchiere insieme a noi.
Beh, ma partiamo a bomba allora. Innanzitutto decidiamo come chiamare questo capitolo di Resident Evil. Resident Evil 8 o Resident Evil Village? O Village, non so come...
Io lo chiamerei Resident Evil Village. L'8 è ben mascherato come numeri romani nel titolo, però secondo me è giusto chiamarlo Village.
Io posso non rispondere a questa domanda perché mi mette abbastanza in difficoltà questa cosa. No, assolutamente, parliamone seriamente. Allora, mettiamo un attimino i puntini sulle i. Io personalmente non ho giocato ovviamente il titolo, ma ho provato la demo. E diciamo che, per quanto sia felice che Capcom ci abbia dato la possibilità di provarlo il titolo, sempre nella sua formula, nel senso che Capcom ha questo vizio di dare un timer alle proprie demo, quindi con Devil May Cry, Resident Evil 2 e appunto Resident Evil 7, Resident Evil 8 ha fatto così, ti dà un'ora di tempo per provare quelle che sono i due scenari, le due location nel quale prende vita il gioco e l'avventura. Andiamo con ordine. Personalmente non mi è piaciuto neanche un po', quindi io butto subito lì la bomba e vediamo se i miei due amici e colleghi raccolgono questa provocazione.
Ma allora, se posso partire da un concetto, secondo me è proprio quello che hai detto tu, cioè la demo è orribile, ma orribile penso sotto tutti i punti di vista, non per il gioco in sé, ma per il frammento che hanno scelto di mostrare e per come hanno impostato proprio la demo. Ad esempio, il timer è una roba, ragazzi, che mi ha fatto proprio odiare la demo che stavo giocando. Io sono uno che tendenzialmente nei videogiochi perde tempo, perché si mette lì, fa le cazzate, si guarda la cosina perché magari gli interessa vedere quella roba lì. Non ho potuto farlo. Ho dovuto rushare per paura che sto cacchio di timer arrivasse a zero. Oltretutto, timer che se metti in pausa non si ferma. Cioè, veramente allucinante. Quindi, vabbè, avendo poco tempo, ho dovuto farle di corsa. Oltretutto, una demo spezzata in due parti. La parte del villaggio e la parte del castello. Che già ti chiedi, ma scusami, ma una demo mi fai vedere una cosa? Poi, in un prodotto così story driven, voglio dire, per me siamo partiti già malissimo dalla struttura.
Allora, io credo di essere l'unico che l'ha giocato e secondo me ha un suo perché, perché sono due frangenti che non ti fanno capire nulla di quello che è la storia, quindi probabilmente sono stati proprio scelti quei due frangenti per non farti spoilerare niente.
All'affermazione al suo perché io mi faccio una domanda: perché? Cioè, nel senso, perché questo gioco è dovuto uscire così? Allora, Resident Evil, personalmente io non mi ritengo un super fan, ma di riffo di raffa li ho giocati tutti quanti. Non dico che il gioco dovrebbe ripercorrere i passi dal quale proviene, nel senso che il sistema di controllo che avevamo nei primi capitoli era sicuramente particolare, vetusto, e anche era necessario abbandonarlo. Quello che è successo con il 4, quindi questa rivoluzione da gioco a gioco quasi completamente action, ha fatto sì che il 4 venisse veramente apprezzato dai più, anche da chi magari forse non era così, diciamo, avvezzo al brand. Col 5 e il 6 ci sono stati degli scivoloni. Il 5 è stato veramente terrificante sotto diversi punti di vista. Il 6 è stato estremamente divisivo. È stato bastonato dal punto di vista della critica. Chi amava il brand lo ha detestato. E poi invece ci sono quelli come il sottoscritto e come Ale che l'hanno giocato / comprato su più piattaforme n volte. Perché è un gioco estremamente divertente se lo giochi per come inteso di essere giocato in cooperativa, in compagnia con un amico. Allora, detto questo, io non pretendo che Resident Evil 8, così come il 7, che io mi sono rifiutato di giocare, avesse la necessità per forza di essere di nuovo un gioco full action. ma ci sono delle componenti veramente veramente forzate, anacronistiche secondo me, nel senso che ti portano, fanno dei passi indietro da un punto di vista di setting, da un punto di vista di tipologia di nemici a cui tu sei abituato a, con i quali sei abituato a confrontarti, che non ritroviamo assolutamente né nel 7 né tantomeno nell'8.
Scusami, voglio interromperti su questa affermazione dei nemici. Allora, diciamo che lo zombie ne è stato veramente usato troppe volte, quindi però se ci soffermiamo sull'evoluzione che ha avuto appunto Resident, come hai detto tu, dalla telecamera, dalla prima persona alla terza persona, alla derivazione action che ha avuto appunto il capitolo 4, 5 e 6, i mostri anch'essi si sono evoluti. E se tu ci pensi, già nel 4 e nel 5 non c'era più il canonico zombie, non lo vedevi più. È stato un po' introdotto nel 6, di nuovo, con queste mutazioni, diciamo, che avevano preso il controllo delle persone, e anche nel 7, perché nel 7 effettivamente tutta la famiglia Baker erano zombie, cioè erano zombie controllati da appunto questo parassita, questo fungo Evelyn, che controllava le loro menti, però di per sé erano super zombie, ecco, quindi non c'era più il canonico zombie lento, facile da superare, quindi evitare, lì dovevi affrontarli perché erano veloci, erano intelligenti, erano durissimi, e quindi c'è stata questa evoluzione. E anche nel 7 i quattro macro boss, diciamo, che sono appunto le quattro famiglie che noi vediamo, che abbiamo visto anche nei trailer, effettivamente potrebbero essere zombie. Una cosa che invece hanno voluto introdurre, ma più per un aspetto secondo me di ambientazione, sono appunto i lupi mannari, i Lycan, quelli lì che troviamo, che anche lì, se vogliamo, potrebbero essere una mutazione, ecco, quindi una mutazione ibrida tra animale e essere umano. Non lo so, io da quel punto di vista sui nemici non credo abbia fatto un brutto lavoro.
Ma voglio dire, non credo sia questo forse il punto, tra virgolette, nel senso che siamo ben abituati a quello che può causare il virus T un po' dappertutto, sia dal punto di vista cinematografico che videoludico, però mi ricollego a quello che diceva Luca. Secondo me c'è stata una virata proprio a livello di genere, da un certo punto di vista, iniziata con il 4 e che nel 7 forse ha raggiunto il suo massimo apice, la sua massima realizzazione. La trasformazione, non prendetela male ragazzi, rubo un nome di un genere board game, la trasformazione in una Mary Trash, fondamentalmente, cioè quasi un B-movie Resident Evil che punta tutto sul jumpscare, punta tutto su atmosfere soffocanti. Non c'è più appunto il villaggio gigante di Resident Evil 5, adesso non ricordo se era un'isola di Resident Evil 4, cioè qui tutto quanto nel 7 per esempio si giocava in una grande magione, e tutto il gioco era ambientato lì dentro, con i soliti indovinelli, i soliti enigmi. Però secondo me, da un certo punto di vista, vi hanno un po' fatto vedere il fumo e non vanno poi servito l'arrosto, perché quello che abbiamo guadagnato in atmosfera, in anche comparto grafico, adesso ne parliamo ragazzi perché è allucinante, lo abbiamo perso secondo me in gameplay. Il gameplay secondo me si è impoverito.
Io mi aggancio a questo che stai dicendo tu, nel senso che sono al 100% d'accordo, ma quando si parlava di Resident Evil 7 io credevo che la trasformazione che aveva subito il gioco fosse direttamente una necessità dell'esistenza del PlayStation VR, perché all'epoca, diciamo, era forse il primo vero gioco per PlayStation VR, giocato in prima persona, aveva tutto il senso di questo mondo. Poi che io non l'abbia giocato perché appunto non mi è piaciuta la formula prima persona, troppi jumpscare, giocato con le cuffie sentivi dei rumori messi lì solo per darti fastidio e metterti ansia, non era nelle mie corde. speravo che l'otto abbandonasse quel tipo di percorso per tornare un pochino sui suoi passi, quindi restituirci la visuale in terza persona, perché poi di fondo, per quello che ho potuto vedere dalla demo, lo spirito del gioco è rimasto quello, appunto gli indovinelli di Resident Evil sono qualcosa che io penso sia veramente uno step sopra qualsiasi altro tipo di indovinelli che abbiamo nei giochi, però manca secondo me di mordente. Come dice Lorenzo, secondo me si stanno nascondendo dietro al te lo faccio vivere in prima persona così fa più paura, piuttosto che al lo faccio vivere come al solito perché sono sicuro del prodotto che è. E ripeto, queste sono considerazioni personali, ma stiamo vedendo che la stampa specializzata sta impazzendo, cioè sta prendendo dei voti esorbitanti.
Allora, volevo fare delle piccole precisazioni. Per quanto riguarda il gameplay, che diceva che si è impoverito, è vero, è assolutamente vero, perché è diventato molto più lineare, l'impronta più action si sente, continua a sentirsi, nonostante sia cambiato, perché appunto la derivazione del gioco che ha preso nel quarto, quinto e sesto capitolo è completamente diversa dal settimo. Il settimo capitolo sono ritornati gli indovinelli, sono ritornate quelle sensazioni di claustrofobiche, di paura comunque, sono tornate le save room, che se vi ricordate c'erano anche negli altri capitoli, sa, tutte queste piccole cose. Quindi secondo me il 7 già riporta il titolo sui suoi binari. Ovviamente non può portare tutto, perché come abbiamo detto sarebbe una cosa troppo vecchia. Quindi un'altra rivoluzione, portando il giocatore in prima persona. Poi ricordiamoci che il 7 è figlio del periodo PT, del periodo Outlast, quindi questa influenza c'è stata, è forte, si sente. Però l'ottavo, o il Village, perché abbiamo detto che è il Village, non è l'ottavo, essendo comunque il sequel del settimo capitolo, riprende a pieni mani quello che è il gameplay, ma portandolo a un livello leggermente ancora più action, perché le fasi di sparatorie qua sono veramente tante, forzate, cioè qua hai mostri che droppano risorse, come era anche nel 4, quindi sei portato a dover sparare agli avversari per droppare le cose, ma in un mondo molto più ampio. Comunque pensiamo che ogni boss della famiglia ha una sua ambientazione, come abbiamo visto il castello di Dimitrescu, per esempio.
Quindi in realtà, oltre il castello e il villaggio, tu mi stai dicendo che ci sono altri scenari che troveremo?
Certo.
Ah, ok, ecco, questa è una cosa che dalla demo non si è vista, ecco.
Ecco, ce n'è uno diverso per ogni componente della famiglia.
Ok, ecco.
Con un ritorno al villaggio.
Quindi il villaggio fa un po' da hub centrale, fondamentalmente.
Esatto, tu hai questo villaggio che poi sarà comunque esplorabile, ci saranno delle stanze segrete nelle varie zone che non sono necessarie alla storia principale, che però ci sono, che danno quella sensazione di esplorazione.
Il problema fondamentale per quanto mi riguarda è che è un gioco che mi ha dato la sensazione, e mi spiace molto dirlo di un gioco come Resident Evil, mi ha dato la sensazione di un gioco che vuol farsi guardare piuttosto che farsi giocare. Ed è tremendo, è bruttissimo, perché c'è tutto, e riprendo la componente grafica, ragazzi, ha una grafica incredibile. Io lo sto giocando, ho giocato la demo su Serie X, ottimo, ottimizzato veramente al massimo, tutto è splendido, è magnifico.
Io ad esempio su questo aspetto tecnico vado un po' in contrasto, io di solito sono abbastanza di manica larga nel giudizio della costruzione tecnica dei giochi. Devo dire che per quello che è il mio modesto parere, il re-engine mi ha un po' stufato, nel senso che, allora, bellissimo il level design, su questo non si discute, perché c'è una cura meticolosa nei dettagli, veramente veramente ben fatto, sia all'interno del castello che l'arredamento, insomma, che i sotterranei, tutto molto molto ben fatto. Il re-engine però rende un po' tutto plasticoso e soprattutto, secondo me, non è il motore di gioco giusto per dare vita a delle animazioni facciali, perché a me sembrano tutti mostri o prossimi a diventare dei mostri, personaggi con i quali interagisci che hanno comunque una parte di recitazione. Non so, questa è una sensazione, considerazione assolutamente personale.
Guarda, io invece ti contesto su questo, perché volevo proprio arrivare lì. Dal punto di vista del motion capture e della recitazione in generale, meravigliosa la demo. C'è una parte proprio di un dialogo con molte persone, circa 8 persone, e veramente animata da Dio e recitata benissimo. Infatti io non ho dubbi che dal punto di vista della trama questo gioco sarà davvero interessante, o comunque sia della storia, del coinvolgimento, ecco, mettiamola così. Mi preoccupa proprio l'aspetto di gameplay, e tra l'altro aggiungo una cosa, un concetto che ha detto Luca fondamentale: il 7 nasceva con l'idea di spingere il VR anche. Questo è un capitolo che di per sé ne porta tutti, diciamo, tutti gli onori del 7, ma che non ha un VR dove poter girare. È un grande problema dal mio punto di vista, perché perde tutto, perde la componente di immersione che, non prendiamoci in giro, chi ha giocato al 7 col VR ha avuto in maniera esagerata.
Beh, non ancora direi, perché mai dire mai, nel senso, quando uscirà un possibile PlayStation VR 2 potrebbe essere questa implementazione.
Quando usciranno le Play 5.
Oltre a quello. Anche perché a vedere il titolo sicuramente uscirà qualche DLC, qualcosa, perché non è stata spiegata bene tutta la trama. Una cosa che volevo aggiungere del gameplay è, a parte, come avete detto, appoggio il discorso di Lorenzo sulla grafica e gli elementi, cioè è stato veramente fatto un ottimo lavoro. Già nel 7 si vedeva, e nell'8 secondo me hanno fatto altrettanto un ottimo lavoro. Ritornando sul gioco vero e proprio, una cosa che ho notato e che mi ha dato parecchio fastidio è la forzatura dei nemici a spingerti nella direzione in cui deve andare la storia. Non so, molte volte mi ha dato questa impressione, cioè il boss ti segue finché tu non trovi il modo per proseguire la storia e poi sparisce. È una cosa che, soprattutto nel castello, quando affronti Dimitrescu, questa cosa l'ho sentita parecchio.
Sì, questa è un'altra cosa importantissima. È tutto scriptato. Cioè, come nel 7, purtroppo, sono tutte scene montate ad hoc per romperti le palle, appunto, finché non trovi, come dice Ale, no? Fanno un po' da freccia direzionale questi nemici, nel senso, no, devi andare di qua, ti spingono, e a un certo punto ci arrivi al punto in cui devi arrivare. Però anche qui togliamo di nuovo spazio al gameplay, perché a quel punto il survival a cosa mi serve? Introduco un altro concetto per spiegare definitivamente perché il gameplay sembra così ai miei occhi sembra così povero. Ragazzi, è legnoso, il gioco è veramente, veramente legnoso, ma al punto che dici, cavolo, ma è un Resident Evil. Siamo sempre stati abituati a una certa dose di legnosità nei Resident Evil, ricordiamoci che al tempo bisognava fermarsi, mirare e sparare, tu non ti potevi muovere e sparare contemporaneamente. Questa cosa qui la puoi fare chiaramente ad oggi. Il problema è che sembra che quei due malus che al tempo erano separati, no? Lo stare fermo e sparare piuttosto che muoversi, adesso siano un solo grande malus, che l'animazione è tremenda, è lenta, e tu a sparare sei un deficiente contro nemici come i Lycan, appunto, che si muovono velocissimi.
Senza considerare il fatto che quando il nostro personaggio si muove, ditemi voi se avete avuto la stessa sensazione, sembra che abbia delle saponette attaccate sotto i piedi, cioè sembra quasi che galleggi ad un certo punto mentre ti muovi, soprattutto lo spostamento laterale. Io ho finito la demo che avevo anche un filo di nausea proprio portata dalla motion sickness nonostante l'assenza del VR.
Sì, è un po' quello che ci siamo detti scrivendoci mentre giocavamo, ho detto, ma scusa, ma te dopo un po' non ti è venuta voglia di vomitare? Effettivamente sì, gli spostamenti laterali o gli spostamenti a 360 gradi, soprattutto puntando, non ti dà un bell'effetto. Purtroppo la fase di shooting sì, non è da promuovere, non eccelli in nessun campo, non c'è feeling nell'usare le armi, non hai quell'effetto magari del rinculo delle armi, questa cosa si perde molto, quindi non è appagante fare uno scontro a fuoco.
Mi hai tolto le parole di bocca, non è soddisfacente, ma per niente proprio. Cioè tu spari, e tra l'altro numero di proiettili allucinante contro sti mostri, per non fargli nulla. Buona parte delle volte il risultato che ottieni è solo quello di stannarlo un secondo per scappare. Molto stile Resident Evil. Sì, ho capito, ma dopo un tot vanno a te, devono andare a terra questi, non è possibile. 15 colpi in testa, ancora stanno in piedi. L'ho messo anche a normale il gioco perché volevo affrontarlo, voglio dire, a difficoltà giusta, no?
Guarda, appunto perché hai nominato il livello di difficoltà, non giocatelo a livello normale. Il livello di difficoltà, secondo me, è troppo basso per il normale. Deve essere giocato a un livello superiore, anche perché munizioni e risorse ne trovi in grande quantità. I mostri sì, ti fanno danno, ma non è che ti preoccupano più di tanto. Cioè, sono più spaventose le animazioni. Mi hanno morso sul collo, vedi litri e litri di sangue, e poi basta il botticino a sciacquarti le mani e sei a posto.
La mucchina.
La mucchina, esatto. Beh, ci sono scene con quel botticino che non dico niente, ma ragazzi miei, viene proprio da ridere a vedere come si cura.
Io continuo a sostenere la mia tesi, nel senso non è un titolo che prenderò, così come non ho giocato il 7. Mi viene il sospetto che non abbiano intenzione di fare un po' il progetto a trilogie, come può essere quello di Assassin's Creed, cioè 1, 2, 3 in un modo, 4, 5, 6 in un altro, piaccia o non piaccia, 7, 8 e a questo punto il prossimo 9 in un'altra maniera ancora. Quindi a questo punto purtroppo io credo di dovermi rassegnare e aspettare Resident Evil 10 per vedere qualcosa di veramente diverso rispetto a questo numero qua.
Io volevo dire, può sembrare dalle cose che ho detto fino adesso che non mi stia piacendo, ma in realtà è un gioco non un capolavoro, ha tantissimi difetti, ma è comunque un bel gioco, perché comunque a me le storie che si raccontano mi piacciono, mi piace proprio. E questa è proprio una storia che si racconta. La trama è un po' leggerina, perché non è così approfondita, non è così ben scritta soprattutto, e anche i dialoghi, ragazzi, mamma mia, ci sono certi scambi di battute, e qua vorrei vorrei condividervi una cosa che è capitata mentre giocavamo la demo io e Luca. Ci stavamo scrivendo su Telegram e gli ho detto: guarda, ho appena finito il villaggio, adesso inizio la parte del castello. E lui mi scrive: perché muoiono sempre tutti? Che sono scoppiato a ridere, perché poi gli ho mandato la foto dei miei appunti dove mi sono scritto come primo appunto proprio quella frase. L'ho trovata di un insensato e inutile, che mi sono scoppiato a ridere.
Ovunque vado muore gente.
Sì, infatti sicuramente c'è stato questo momento cringe. Poi ti dico, non so nel gioco finale com'è, magari poi tu potrei dire di più, Ale. Io per quello che ho visto nella demo, veramente, quando ho sentito questa esclamazione, c'è una parte di me che spera che sia colpa del doppiaggio e una parte di me che spera che non sia colpa del doppiaggio. Questa esclamazione che dice: ma perché muoiono sempre tutti? In un gioco così, in quella situazione, lì mi è venuto il sospetto che fosse una grande presa per il culo a dire: ok, questo gioco va comprato perché secondo me ci sarà da ammazzarsi di risate, no? L'hanno reso una sorta di action brillante, super divertente. Poi non è così, quindi rimane questa piccola virgola in questo punto, in questa disamina.
Sì, vabbè, non parliamo del doppiaggio, ma questo è un problema mio, perché il doppiatore di Ethan è Roberto Novara, che è la voce di Rubber nei film di One Piece. E io ogni volta che lo sento parlare mi viene in mente, visto che non lo vedo in faccia, mi immagino Rubber che sta giocando a Resident Evil in prima persona. Questa cosa nella mia mente mi fa succedere delle robe strane.
Se per questo è anche l'alchimista d'acciaio.
Diciamo che magari il gameplay ne avrebbe guadagnato se fosse stato veramente Rubber il protagonista di Resident Evil 8.
Ah, tra l'altro, scusate l'errore, ma mi sono appena accorto di aver detto Roberto Novara e non Renato Novara.
No, assolutamente. Guarda, il lavoro fatto secondo me è eccezionale. È proprio vero che il personaggio secondo me è un po' troppo giovane, giovanile, al di là della voce, è proprio giovane lui e fai fatica ad affezionartici, soprattutto dopo che sei passato per gente come Leon, nel senso, durante la storia di Resident Evil, ecco, comunque un po' più figli, mettiamola così.
Che sarebbe Leon, perché Leon è l'assassino francese, interpretato da Jean Reno, ma questi sono dettagli.
Tra l'altro adesso ho capito perché non lo chiamo Leon, perché appena l'hai detto tu mi è venuto in mente Leon, Leon, Leon. Quindi Leon.
Beh, al 6, nel 6, ragazzi, per chiamare l'altro giocatore era ogni volta un romper le palle all'altro giocatore che non veniva a aprire la porta insieme a te.
Ragazzi, il Resident Evil 6 rimane a oggi il Resident Evil più bello in assoluto, cioè potete dire...
Sai, per questa affermazione potrebbe essere veramente la chiusura del podcast.
Assolutamente no, guarda, mi dispiace, ma se avete un amico con cui giocarlo e lo giocate dall'inizio alla fine e alla fine non fate questa considerazione, avete sbagliato amico, quindi è proprio una spanna sopra qualsiasi gioco in cooperativa esista là fuori. Beh, direi che comunque adesso, a parte la digressione che ci voleva per spezzare un attimino, torniamo un attimino sui binari. Alla fine di tutto, per quello che è la demo e per quello che è il tipo di gioco, personalmente non è un titolo che ho intenzione di comprare, e mi ripeto esattamente come non ho preso Resident Evil 7. Però giustamente magari può essere, anzi, per chi è particolarmente affezionato al brand e ha visto nel 7 una rinascita del titolo, sicuramente questo penso che sia il degno erede del titolo stesso. Questo è una considerazione mia personale. Lorenzo invece?
Ma io personalmente lo giocherò, probabilmente non adesso, non subito, più avanti, però lo voglio giocare anche solo per cultura, perché il 7 non ho avuto modo di farlo, mi farò il 7 e l'8 uno di seguito all'altro. Però adesso vorrei anche lanciare un po' una sfida tra virgolette a chi ci sta ascoltando in questo momento e chiedergli una mia piccola curiosità: c'è qualcuno che prima non apprezzava Resident Evil, e sto parlando o dei capitoli classici o del 4, 5, 6, e adesso invece apprezza questo 7, 8? Io sono davvero curioso di sapere se c'è qualcuno che è entrato nella saga di Resident Evil amando il 7 e l'8 e odiando magari quelli vecchi. Venitecelo a dire nell'angolo del triangolo, il gruppo Telegram.
Beh sì, posso già dire che un membro del gruppo oggi mi ha stupito dicendo che il suo titolo preferito era il 4° capitolo, che è uno appunto di quelli che ha dato il taglio al vecchio stile Resident, quindi potrebbe esserci benissimo quello che ha amato il 7 e l'8.
C'è anche da dire che il 4 è considerato a livello mondiale, diciamo, uno dei migliori videogiochi, ecco, non solo della saga di Resident Evil, ma un po' in assoluto. Quindi dire mi piace il 4, anche io ve lo dico. Riprendo il concetto di Luca: avete un amico? Bene, buttatelo fuori di casa e giocate al 4, a posto.
Però arriviamo al giudizio di Ale, che voglio dire, sei l'unico che l'ha giocato.
Allora, il mio parere è sicuramente positivo su questo titolo. Lo consiglio per chi ha amato il 4° capitolo, infatti le similitudini sono parecchie. Inoltre lo sconsiglio a chi magari è più purista del genere. Ovviamente, essendo un sequel del 7° capitolo, il gioco pesca a piene mani, quindi troverete praticamente quasi tutto uguale. Un altro consiglio che posso dare è, ragazzi, non compratelo subito se non siete sicuri dell'acquisto. Tornassi indietro lo farei anche io, nel senso, non ero sicuro, l'ho acquistato per il podcast, quindi ci tenevo a fare la puntata e avere le idee chiare per il podcast, ma tornando indietro avrei aspettato un pochino di più, magari addirittura l'uscita di qualche DLC.
Sì, alla fine se non c'è davvero grande hype, anche io aspetterei. Anche il 7° capitolo è sceso di prezzo molto rapidamente dopo l'uscita, quindi forse tra un mesetto già lo potrete trovare 45-40 euro.
Sarà interessante vedere se poi tra qualche periodo magari non arrivi su Game Pass, visto insomma che piano piano sono arrivati parecchi membri della famiglia Capcom su Game Pass. Quindi pareri sicuramente diversi, sicuramente curiosi e sicuramente un titolo che non credo che sarà divisivo, nel senso che, ripeto, riprendendo il legacy dell'eredità, diciamo, di Resident Evil 7, continuerà a portarsi dietro i fan. Non credo che ci sarà qualcuno che entrerà a gamba tesa nell'8 senza passare dal 7, questo è quello che sospetto. E chissà che magari effettivamente poi un domani questo non veda anche l'ampliamento su VR, chissà, chissà. Nel frattempo sarebbe interessante ricominciare a vedere anche qualche PS5 per poterla acquistare. Detto questo, direi che se non c'è altro da aggiungere, noi possiamo darci appuntamento alla prossima settimana, come sempre alle 6 del mattino, tutti lunedì, Triangolo Nero d'Angolo Podcast, alla prossima settimana. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzuoli, fate i bravi, è giocato al 4.
Tranquilli comunque, che l'8 non fa paura.